così che ti voglio, ma ti voglio così, ma come vuoi che ti voglia? Così, così, davanti al televisore, ci sei davanti al televisore? Ma perché se tu ci sei, a chi parlo? Parlo. No, chi c'è, chi non c'è? Oh, parliamoci chiaro. Allora, buongiorno, per una nuova puntata, ormai 302, vabbè, no, non stiamo a contarle una per una, no? Se ne parla a 400, 500, vedremo. Oh, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato odiato, umano e disumano, amici, anche oggi ne abbiamo tante di belle cose, come dicono negli altri programmi, puntatona, una puntata, si sa fine. Ti do una puntà, ti do una puntà, buona la bra, buona manà, io non ho mai fatto a cazzotti con nessuno, non ho mai picchiato nessuno, non sono mai stato picchiato, cioè mi manca, no, ma non voglio colmare assolutamente questa lacuna, no, per carità di Dio, i cazzotti, le volte si possono dare anche a parole, Vannini, vero? No, nel senso che, allora, cioè, per esempio, io ogni tanto di botte qua e là, no, per esempio, io, siccome tra poco ci sono le primarie, sai, le primarie, no? Quelle che vengono prima delle secondarie, non so, immagino. Le primarie sono quelle elezioncine che vengono fatte per stabilire il candidato di un certo partito A. Ecco, a Firenze, non so se in altre parti ci siano, ma sicuramente a Firenze ci sono domenica prossima, per il candidato sindaco del PD. A me del PD non importa niente, non mi importa niente nemmeno di quegli altri, però avevo fatto un invito, a una persona che è candidata per le primarie, a queste primarie di Firenze. Avevo invitato questa persona molto tempo fa, appena vennero fuori le candidature, quindi mesi fa, siccome questa persona mi aveva chiesto l'amicizia su Facebook, beh, io naturalmente gliel'ho concessa. E allora, con questo tipo di amicizia, non ci si conosce nemmeno, ma insomma, dico, perché non vieni, ho invitato questa persona alla mia trasmissione, dico, non invito nessun altro, niente par condicio, invito te, sì, buona guazzi, vabbè, fatto sta che io non ho ricevuto nessun assenso a questo mio invito. Ora siamo a... che giorno è oggi? Beh, insomma, è l'11, quindi siamo ormai è che le andavo, no? È così. Quindi direi che questa persona non verrà più. E io, se non è oggi né domani, vi rivelo, io non ho mai detto il nome di questa persona, per carità, perché insomma finché non veniva qui, ma anche finché non veniva, nel senso che ho detto che anche se non fosse venuta, se non avesse accettato il mio invito, e poi non capisco perché questo è un momento, è un punto di visibilità, no? Tutto fa nella campagna elettorale. Ebbene, dirò il nome di questo candidato, va bene? Sì, è il nome di questo candidato che, si è probabilmente rifiutato, senza rifiutare, perché non ha detto non ci vengo, perché dei politici bisogna sempre diffidare, dicono sempre sì, si fa, ma si fa un tubo, cioè, capito? Non so, forse perché ha avuto paura delle mie domande, perché io parlo sempre abbastanza in modo realistico della situazione fiorentina, dell'amministrazione comunale, no? Non lo so, forse un certo timore di questo, e può darsi anche che però bastava dirmi no, non ci voglio venire, no? Però questo modo subdolo, e quindi pensate, una che ti dice ora sì, certo, mi fa parlare con l'addetto stampa, eccetera, eccetera, e poi non si fa più viva, che razza di sindaco potrebbe essere questa persona? Vabbè, domani, ve lo dico domani chi è, Oh, diciamo, ma poi ognuno deciderà se votare o non votare. Godzilla, no, ve lo dico subito, no, non è Godzilla. Vabbè, prendiamo invece le cose che mi avete scritto voi. Allora. A proposito, su Facebook sta impazzando il Toto personaggio, no? Cioè, sì, tutti i giorni metto una faccia, che è poi la mia, ma molto, molto, molto stravolta, che rappresenta un personaggio del sondazzo, no? Quello di ieri è stato indovinato, ma solo perché ho dato molti aiuti, era il signor Globetti, perché poi l'ho fatto anche qui nel sondazzo, no? Globetti era, sì, Globetti del... quello che vende i globi terracquei, no? Della ditta Globetti ecco, e quindi insomma ci sono voluti due giorni e degli aiuti notevoli. Quindi oggi mi sembra più facile, no? Facebook, poi mi chiede come si fa a trovare il G su Facebook se c'è il suo nome, no, si trova anche digitando G, vedete che mi trovate, no? Non c'è problema, se volete trovarmi mi trovate. Dunque, ciao G. In riferimento all'epoca della plastica, quando non c'erano i sacchetti di plastica, si usava la pezzola da fagotti. La pezzola da fagotti. Ieri ho parlato, no, dell'avvento della plastica. Io, dice, ho 50 anni, ma mi ricordo la mia nonna Settima. Erano 12 fratelli, la Settima, che si chiamava così, primo, secondo, vabbè. Usava appunto la pezzola da fagotti. Anche per portare il pranzo nei campi. Salutissimi, Luisa, è Luisa che mi ha scritto. E poi mi dice, PS, ho partecipato alla tua prima confessione alla radio, nel lontano 1984-85. Ma perché, forse, vabbè, qualcuno non ricorderà, ma io facevo le confessioni. Cioè, il confessionale a me non mi racconta nulla, capito? La gente si confessava... erano proprio le vere e proprie confessioni. Ecco, Luisa, ah sì? Dice, con sinonimo L. Luisa, L. È un po' difficile che tu ricordi. Ora, sinceramente non ricordo bene, però ricordo aver fatto delle confessioni, raccolto delle confessioni, a volte anche molto, molto, molto interessanti, a volte molto lebdanose, confessavano le persone, ma erano tanti, tanti, tanti anni fa. Ho fatto le cose prima di tutti. No, questo è, ormai lo so, è assodato. Quindi, Alberto Tempestini, detto il vecchio Tempesta, mi dice appunto, mi segnala un sito dove si parla dell'elefante gay, eccetera, eccetera. Sì, infatti, ovviamente dice questo l'hai già visto in titolo. Effettivamente sì, tutte queste cose qua. C'è un bellissimo articolo su questo, sull'elefante gay che abbiamo poi sentito l'altro giorno, con la Erika qui, versione unplugged. Ecco, come dire, insomma, sì. Tutto si trova poi sul sito ufficiale, anche questi siti si trovano sul sito ufficiale dell'elefante gay, myblog.it, non mi ricordo mai. Abbiamo poco tempo, ciao G, stanotte, tra l'altro vi annuncio che dopo l'intervallo ci sarà un altro ospite, anche oggi, sì, mi do agli ospiti, sì, è un vecchio amico che ci farà vedere delle cose belle. Ciao G, stanotte ho iniziato per la terza volta a leggere il tuo libro Io sono il mostro. Bravo Nini, bravo, terza volta, che sei crudo. Veramente bello, mi piace molto la lettura breve ma intensa che hai fatto. Spesso non finisco di leggere un libro perché non vedo mai la fine, mentre il tuo è molto piacevole, mi ce ne vorrebbe un altro. Sarebbe anche già scritto, chissà. PS, la scheggia più bella, perché sono 33 schegge di pazzia, è quella del ponte. Minchia, sembra di essere proprio sulla scena, dico sul serio, ciao Lorenzo. Lorenzo, è vero, il ponte piace molto anche a me, perché poi c'è la sorpresa finale che non ti aspetti mai. Oh, come dire... Casualmente il libro è qui, è qui, è vero. Sì, sono 33 racconti che io chiamo schegge di pazzia. Io sono il mostro e questa è la pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Sono qui sui Trespolo, non sono il pappagallo. Ma come vedete, ecco, potete vedere, c'è un ospite. E se ci pensate bene, l'avete anche già visto. O se l'avete visto, sì, nella scorsa stagione venne a trovarci Stefano Bartolomei. Ed è lui, proprio lui, è caratteristico, no? Non puoi non ricordarti di lui. Ha la barba, il cappello. Poi c'è la camicia rossa come me, guarda, oggi siamo tutti camicia rossa, Garibaldini. Tutto ciao bene. Stefano, come va?
Beh, va bene, direi che va bene.
Diresti che va bene?
Sì.
Io direi anch'io che va bene, insomma, quando siamo in mezzo alle cose che ci hai portato va sempre bene. Eh sì, lo sai che cosa? Io ti cambierei parte di microfono, perché si fa le cose in diretta, scusa se ti faccio,
sì.
Faccio un piccolo cambiamento, ecco, così magari forse, ecco, si sente meglio. Oh, allora, caro Stefano, tu sei sempre immerso nel mondo del fumetto.
Eh sì, 24 ore al giorno praticamente.
24 ore al giorno è il tuo lavoro, la tua occupazione, la tua passione.
Sì, è tutto questo. Praticamente dopo una vita dove mi dovevo dividere tra il lavoro, quello l'8 la mattina, le 6 la sera, le 6 la mattina, le 3 del pomeriggio, a un certo punto sono riuscito a realizzare questo sogno, vale a dire trasformare la mia passione, che prima era una passione che mi strappava da solo le ore al sonno.
E anche dei soldi, perché pagavi.
Anche dei soldi. In un lavoro, cioè facendo varie, dividendomi in vari compiti, in vari settori, però sempre riguardante il fumetto.
Ecco, è una cosa di pochi, ecco, poter fare un lavoro che è anche la tua passione. E la passione ti porta sempre in giro per l'Italia, forse anche fuori d'Italia, a fare mostre, a fare e a portare queste, perché poi da collezionista uno diventa commerciante in qualche modo, cioè se deve essere un lavoro deve pure vendere, no, queste cose. E queste cose si vendono soprattutto nelle mostre, no?
Sì, il mercato bene o male è passato agli esordi, i primi elementi si trovavano ai mercati, sulle bancherelle, ai famosi libri usati. Poi a un certo punto con Lucca in Italia sono nate le mostre espositive e qualcuno ha pensato bene di mettere le bancherelle con fumetti anche.
Ecco, sì.
E di lì è nato poi un mercato tradizionale che si è sempre più sviluppato. Oggi le prime mostre, io le ricordo, ero un teenager, però già avevo questa passione insana per fumetti e ho partecipato alle prime mostre. La prima mostra a Lucca, che poi era la seconda edizione di Lucca Comics, la prima era stata Bordighera, praticamente il mercato si faceva nel loggione del Teatro Il Giglio a
Lucca. E poi è diventato molto piccolo perché Lucca si è ingrandito.
Sì, e lì eravamo 15, forse 20 espositori, ma...
Io c'ero,
come a Firenze al Circolo Scandicci, dove eravamo 8-10 espositori, ma venivano dalla Sicilia a vendere, venivano da Roma, da Milano, normalmente facevamo a botte per accaparrarsi i posti, perché non c'era l'abitudine di prenotare, di pagare lo spazio, no, assolutamente, facevano queste riunioni. E praticamente pagavi una quota, poi facevi le corse per accaparrarti il banchetto dove mettere a vendere le tue cose.
Insomma, Stefano Bartolomei è la storia del fumetto, c'è poco da fare. Lui ha percorso tutta la storia del collezionismo fumettistico e oggi ci ha portato un po' di roba, perché in vista della mostra prossima che si svolge
al Palaconsiac sabato e domenica prossima.
Sì, Palaconsiac di dove, scusa?
Palaconsiac a Maliseti.
Di Prato, insomma.
Di Prato, sì.
Di Seti, di Prato. Ecco, perché sai, te vai in tutta... Dove sei stato ultimamente? Reggio Emilia,
Reggio
Genova.
Emilia, Bologna, Genova, a Milano.
Infatti.
Cioè,
questa volta ce l'abbiamo qui vicino, proprio a Prato, a Maliseti di Prato, al Palaconsiac, dove lui ci sarà, ma tanti altri espositori. Ma ci fai vedere, ecco, perché la gente vuole vedere la ciccia. Cioè, se ne può parlare del fumetto, ma vederlo... Poi magari qualcuno ci sbavela anche perché certe cose vorrebbe averle, però insomma intanto le può vedere. Poi in mano, cioè, mostrate da un esperto come Stefano Bartolomei. Allora, Stefano Bartolomei, tira fuori qualcosa dal cilindro, un coniglio dal cilindro, vediamo.
Vabbè, intanto comincio con una cosa che di fumetto non è, però il fumetto porta sempre anche una serie di contaminazione forte. Generalmente molti collezionisti di fumetti collezionano fantascienza e viceversa, e questo qui è il mitico numero uno di Urania.
Le sabbie di Marte,
se non vado errato del 53, se la memoria non mi inganna. E la Mondadori fu la prima a portare in Italia la fantascienza, in pratica, cioè a creare una collana di fantascienza, e Urania è dove tutti gli appassionati hanno scoperto i grandi autori americani, esatto. eccetera.
Vediamo rapidamente altra roba,
sì, velocemente,
perché
sennò poi ho portato un po' di materiale, soprattutto rivolgendo a quello d'epoca.
Ecco,
ad esempio, queste sono due strisce Disney.
Le strisce,
perché Disney era passato, lo faccio vedere, dal giornale che uscì nel 32 e continuò fino al 49. Poi nel 49 la Mondadori pubblicò Selezione dal Re Argeste, formato tascabile, ebbe un grande successo proprio per la confezione. Allora, prese Topolino da giornale, lo trasformò nell'attuale
Topolino. Topolino.
E questo era la prima
denominazione. Mondadori o Nerbini?
Topolino nacque come Nerbini, fu Nerbini il primo ad avere la grande intuizione di pubblicare questo personaggio, e poi nel 1935 fu acquistato dalla API, Anonima Periodici Italiani, che poi è l'attuale Mondadori.
Mondadori ha fatto un bel acquisto.
E poi dopo, naturalmente, inizio anni 50, in Italia, per scarsità di carta, per comodità di formato, per contenere i prezzi, iniziò l'esplosione e il successo del formato a striscia, a segnino, libretto d'assegni. E la Mondadori, per non essere da meno, creò i cosiddetti albi tascabili di Topolino, che tra l'altro su questi albi si leggono moltissime avventure del grande Bars, che è il disegnatore che più ha glorificato i paperi e tutto il resto.
Ma voglio dire, libretto d'assegno, hai detto una cosa giusta, perché ora per comprare queste strisce ci vuole
il libretto degli assegni, giusto?
Ci vuole proprio un bel libretto d'assegno, altrimenti un bel blocchetto, sai?
Dunque, comunque, nel dopoguerra nacquero tutta una serie di testate che, come dicevo, prima di passare fine anni 40, anzi inizio anni 50, al formato libretto, avevano il classico formato giornale, che era quello più diffuso, che era più diffuso nell'anteguerra per i giornali dei ragazzi. Ad esempio fu creato questo giornale, che era tutto dedicato alle avventure di Salgari. Giornale che
Ma si dice Salgari o Salgari? Io so che si dice Salgari.
Non me lo sono mai.
Io dico sempre Salgari, però so che si dice Salgari.
Questi Salgari. Accenti della nostra lingua italiana.
Gli accenti sono importanti.
Qui ho altri esempi di giornali. Questo era l'Avventura. Praticamente nell'anteguerra il principale giornale di fumetti avventurosi era stato l'Avventuroso, appunto, che pubblicava Gordon, pubblicava moltissimi personaggi americani d'avventura, appunto Gordon di fantascienza, Marco Spada e poi Brick Bradford, Guido Ventura, fu chiamato con vari nomi, eccetera. Nel dopoguerra Capriotti, perché l'Avventuroso era pubblicato da Nerbini, dopoguerra Capriotti creò l'Avventura e riprese molti dei personaggi che erano i cavalli di battaglia dell'Avventuroso. Naturalmente i disegni erano molto più evoluti, in quanto erano produzione del periodo nel quale usciva il giornale in America. Infatti qui abbiamo un Jim della giungla disegnato nel 47 e il giornale del 48.
Senti, ma questo me lo fai mostrare a me, dai.
Certo.
Questo era il mio giornalino, ragazzi. Io leggevo il Vittorioso. Vittorioso, ragazzi, queste sono tavole di Kurt Cesar. E dentro, ho dato uno sguardo ora, c'è addirittura Iacovitti, no? Oreste, il guastafeste, guarda questo Iacovitti in bianco e in nero qui, tutto piccolo, un po' pidocchino, Oreste, il guastafeste, insomma, era un settimanale cattolico, il Vittorioso, vero? Lo facevano a Roma in Via della Conciliazione numero 1, io ero abbonato, mi sono fatto mandare l'autografo dei disegnini da Iacovitti all'epoca, fantastico. Del resto,
anche Vittorioso era nato nell'anteguerra, era nato.
Però io, sì, vabbè. Vai avanti.
Poi dunque, nel dopoguerra nacquero anche molte riviste dedicate diciamo alle donne, perché queste erano principalmente lette dalle donne, e erano il capostipite praticamente fu Grand Hotel, che presentava i cosiddetti fotoromanzi, che allora non erano fotoromanzi, erano romanzi disegnati, pitturati, quasi tutti i primi numeri, pensate, da Walter Molino, che aveva una produzione enorme. Naturalmente, visto il successo di Grand Hotel, le altre case editrici cercarono di fare delle imitazioni.
Ma non con lo stesso successo, ovviamente.
Non con lo stesso
per
successo.
Per cui sono rari, ancora più rari.
Sono, sì, il Grand Hotel, diciamo, non è raro.
Insomma, ha avuto una grande
trova con una certa facialità, perché ne sono state vendute moltissime copie,
certo.
E poi non sono in molti quelli che lo cercano, quindi sul mercato si trova.
Ma?
Però queste riviste qui
faglielo vedere.
Molto più difficili, cioè avevano una tiratura inferiore, meno successo, e attualmente sono molto più difficili. Uno è Piccolo Bar, decisamente anche nella testata ricopiava un po' la grafica
molto.
Di Grand Hotel. Quest'altro è un altro giornale, è Luna Park, anche questo, come potete vedere all'interno, riportava dei fotoromanzi dipinti, cioè mezza tinta, la cosiddetta mezza tinta.
Cioè, non c'era ancora il fotoromanzo fotografico.
No, poi dopo.
Non si chiamava fotoromanzo, come si chiamava allora? Perché non erano foto.
Beh, diciamo che l'abbiamo chiamato dopo fotoromanzo, erano giornali illustrati questi, erano giornali, e tra l'altro ora nel mio archivio non ne avevo a disposizione, ma in questo periodo nacquero i primi giornali erotici che avevano le stesse caratteristiche.
Senti là,
guarda,
questo mi fa impazzire, guarda.
Ce n'è uno che si chiamava Sette e Mezzo, che tra l'altro pubblicava molte i grandi illustratori italiani ci disegnavano sopra, e poi dopo fu censurato, poi fu sequestrato, cioè, allora uscì nella stessa identica veste grafica, però chiamandosi
otto e mezzo. Ho fatto vedere Gli uomini di Guttaperca, che è fantastico, no? Edgar Wallace, un grande scrittore di gialli, in questo caso però ha fumetti, ma è giallo poi effettivamente, e dietro c'è la pubblicità dei romanzi del Cerchio Verde, insomma, fantastici. Questo è l'anteguerra,
sì, questo qui è un albo anteguerra,
molto bello.
Fa parte di tutta quella schiera delle detective story, che anche lì, visto il successo della prima, poi cominciarono a uscirne tante, e avevano la caratteristica, per esempio una famosissima RX9, la loro caratteristica era che scrittori di romanzi si impegnavano nel scrivere soggetti e le sceneggiature dei fumetti. Dashiell Hammett infatti collaborò alle prime sceneggiature di X9, come del resto qui lo scrittore l'ispettore Wade era uno scrittore di gialli che collaborò per questa nuova...
Ti volevo dire, qui il tempo
volta.
Corre... purtroppo, ecco, fai vedere questo e poi
questo
si passa
qui,
agli originali.
Questo è un numero che farà piangere molti nostalgici. Questo è il numero 1 di Gordon, la ristampa in albo della prima avventura di Gordon a cura dell'editore Nerbini, grandissimo formato, prezzo molto, molto rilevante, 2 lire che per l'epoca erano veramente tanti, che ben pochi si potevano permettere di acquistare. Infatti questi albi sono anche ancora abbastanza rari. Per curiosità ne uscirono 7 e poi interruppe la pubblicazione.
Senti, passiamo agli originali. Guarda, io ho qui una cosa, ho qui davanti a me una cosa che ora si vede meglio, eh? Ah, chi è questa?
Questa è Satanic, in un disegno di Romanini. Romanini era Satanic fu creato da Luciano Secchi e Magnus, e Romanini era un collaboratore di Magnus. Magnus non poteva disegnare tutte le cose che gli venivano affidate, quindi si valeva dell'aiuto, cioè faceva le matite, poi magari Romanini faceva...
Questo è un originale,
Questo è un disegno originale
Di
una
Romanini.
Reinterpretazione, una rivisitazione
Insomma, però l'originale, il primo fu di Magnus.
Questa è un'altra cosa molto... abbastanza curiosa, perché questo è un disegno di Mordiglio che in occasione di Lucca 10 fece questo disegno dedicandolo a un amico,
e Rinaldo
Traini, che era l'organizzatore di Lucca, e è molto importante perché non si trova praticamente niente di originale.
È Mordiglio, ragazzi, è Mordiglio.
Quest'altra
vai.
È un'altra è un'altra cosa abbastanza particolare. Questa è una pagina del giornale Topolino, un'avventura di Paperone, dove Romano Scarpa praticamente glorifica i suoi eroi, quelli tirato che ha inventato lui.
Tirato un po' di qua.
Filo Sganga e Brigitta. E poi compare anche l'eterno nemico di Paperone, Rokerdak. Scarpa è uno dei principali disegnatori in assoluto del panorama dei Disney italiani.
Vai.
Questo è Ugo Pratt. Ho solo questa perché ormai Ugo Pratt non
un nome, una garanzia.
Non si trova niente sul mercato e è sempre più valorizzato.
Io non vedo il tempo, però se me lo mettono forse è meglio. Ecco qua.
Questa è un'illustrazione del grande Manara, probabilmente uno dei disegnatori più pagati al mondo. Questa è una copertina fatta per la rivista mensile Comic Art negli anni '80. Di pregevole esecuzione.
Gira un po', ecco, lì anche la signorina di girarsi nella posizione giusta.
E poi dunque, qua, per stimolare un po' i nostalgici, questa è una tavola di Capitan Mickey con Salasso, no, Doppio Rum, quell'eroe.
Doppio Rum, Salasso,
personaggi indimenticabili. Negli anni 50 questo fumetto ebbe un successo enorme, strepitoso.
Ecco, ora purtroppo non si vede perché qui non c'ho più...
Non hai più il...
No, la camera è tornata e non vedo il tempo, quindi non so a che punto siamo e quanto manchi. Se per favore mi fanno rivedere il conto alla rovescia, ecco. Ora si inquadra meglio, si vede, vabbè, passa a qualcos'altro perché
poi ho portato qualche tavola dell'editore, praticamente dei personaggi pubblicati dall'editore Bonelli. Oggi come oggi, oltre a Tex, del quale ho questa bellissima tavola di Jordi Bernet, disegnatore spagnolo, disegnatore, creatore di Torpedo, eccetera, e molti altri personaggi di grande, che ha disegnato anche un cosiddetto Texone, un'avventura molto lunga. E questo è veramente pregevole. E poi dopo ho il vecchio Dylan Dog, che insieme a Tex è il personaggio più letto e più venduto attualmente in edicola per quanto riguarda i fumetti.
C'è solamente qualche secondo ancora.
Far vedere questa tavola. Questo è il cosiddetto Brick Bradford, conosciuto in Italia come Bud Starr, Marco Spada, Guido Ventura. Uno dei primi fumetti di fantascienza nato nel 1934, e questa è una pregevolissima tavola degli anni 40, e questa è una tavola domenicale.
Il titolo è una fotocopia questa.
E il titolo è una fotocopia che veniva ripetuto sempre lo stesso tutte le settimane.
Però tutto il resto è originale, proprio originale, e questo secondo me vale una barchiaria, Trino.
Insomma,
qui non si è parlato di cifre, ma le cifre sono abbastanza alte.
Ormai gli originali si parte dalle cosette più piccole e insignificanti, dai 100 euro per arrivare alle migliaia.
Ecco,
di
una tavola come abbiamo visto ora, per esempio. Dai,
questa non è particolarmente valorizzata in America,
no, ma in Italia...
però siamo nell'ordine del 1.500 euro, ecco, 1.500 dollari, mi scuso.
Dollari, quindi un po' meno di euro.
Un po' meno. Però perché una tavola di Gordon...
Rapidamente, il numero uno d'urania, quanto costa?
Oggi come oggi si può trovare, dipende dalle condizioni, dai 30 euro ai 100 euro.
Vabbè, lo piglio io. Io ti ringrazio di essere stato qua, ci ha fatto vedere le cose fantastiche, meravigliose, non c'è più tempo, ti aspettiamo appunto alla mostra del Palaconsiac, domenica prossima, tutto il giorno, a Malisetti di Prato.
E sabato.
Anche sabato e domenica, quindi addirittura due giorni.
Sarò presente.
Per i collezionisti, per gli appassionati, un bijou. Vabbè, allora, Mini TG.
Il 10 febbraio si celebra in Italia il giorno del ricordo. La ricorrenza, istituita con legge nel 2004, vuole commemorare le vittime delle foibe. A Firenze, seduta solenne del Consiglio regionale, doppio appuntamento con un incontro in Palazzo Vecchio e all'Istituto Storico della Resistenza. A Pistoia via Pertini diventa via Martiri delle Foibe, un atto dimostrativo, ha dichiarato Lorenzo Berti, presidente del movimento della destra pistoiese. In città non esisteva nessun movimento che ricordasse l'eccidio. Passero ottimista sul futuro delle banche italiane anche in tempi di crisi economica, il consigliere delegato di Intesa San Paolo a Firenze per presentare un progetto di finanziamento per le imprese agricole. Diffamazione online ai danni del candidato del PD alle primarie di Prato, Paolo Abati, l'attuale presidente di Consiac, respinge le accuse che arrivano via email e passa alle vie legali.
edizione delle 13 in studio Camilla Di Collalto e redazione Francesca Catà. La relazione sull'autopsia di Eluana Englaro svolta ieri è stata consegnata stamani al procuratore della Repubblica di Udine. Per oggi è atteso nulla osta per il trasferimento del corpo di Eluana a Paluzza, dove sarà sepolta. In periodi di congiuntura economica negativa occorre ridurre la spesa di funzionamento a beneficio di quella di investimento, lo ha detto il presidente della Corte dei Conti, Tullio Lazzaro, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, presente anche il capo dello Stato Napolitano. Almeno 19 le vittime della catena di attacchi terroristici coordinati avvenuti a Kabul e rivendicati dai talebani, gli attacchi alla vigilia della visita di Richard Holbrooke, l'inviato speciale del presidente Barack Obama. Jeremy Lusk, 24 anni, campione statunitense di motocross nella specialità freestyle, è morto in Costa Rica per il trauma cranico riportato in una caduta, stava eseguendo figure acrobatiche durante una manifestazione di sport estremi.
Che bei fumetti! Mi piacevano tanto!
Cosa ne avresti fatto di questi fumetti?
Me li sarei mangiati!
Come? Ti piace la carta? Ma quelli sono i topi che rotono la carta!
Ma anch'io!
Ma veio! Oh, che pappagallo c'ho! Io non lo so, mio. È strano!
Sì, come te!
Se va bene, d'accordo, siamo strani e facciamo il sondazzo! Sì, lo facciamo, sì, lo facciamo! Lo facciamo. Che facciamo oggi? Beh, mi rivolgerei a un target, bello, target, ti piace? Target femminile, Sì, ma sì, ma sì, ma sì! Come? Ora vediamo, vediamo, proviamo a fare questo numero, sì, che bei fumetti, che belle cose, che belli quegli originali, se li già portai via tutti, non gliene è cascato nemmeno uno, va bene, certo, beh, vediamo. Speriamo che risponda questa signora. Può darsi che risponda, ma può anche darsi che non risponda. Infatti non risponde. Sarà il caso che faccia rispondere un'ulteriore signora che, appunto, potrebbe essere questa. Potrebbe essere, dico perché... Che bel nome, Filippa. Filippa. Io conosco la Filippina, la Filippona. Allora. Ma c'è anche una Filippa, sì, vero? Sì. Però vedo che qua non sta succedendo niente, niente, non succede niente. Anche qui abbiamo avuto zero risposte. Comincia sempre così, è solo per farci perdere un po' di tempo, capito? Visto che il tempo non è che abbondi, allora fanno apposta. Come sono le donne, ragazzi, non rispondono. Allora, perché io sto telefonando alle donne? Ma che bip? Ora, messaggio per bip. No, nemmeno ho detto, siamo momentaneamente assenti, non ho detto nemmeno questo. E tre, Siamo al quarto tentativo, quarta telefonata, quarto numero, sì. Proviamo con questa. Sento più lontano, mi sto scusando. Pronto? Pronto, signora, buongiorno, che è la signora Felicetta?
Chi è che parla?
Sono nonno Giugiolo! Senta signora, a me è successa una cosa, mi hanno detto di rivolgermi a lei! Mi hanno detto che lei sarebbe disponibile! Mi sente?
No, voglio sapere chi è!
Sono nonno Giugiolo! Senta una cosa, siccome io ho un'erezione una volta all'anno, no? La mi è venuta in anticipo! Io mi ero preparato per Ferragosto e la mi è venuta ora, signora. Come devo fare? Quando posso venire?
Ma per fare cosa? Chi parla? Scusa.
Ho detto sono sul giovo, signora, e ho l'erezione improvvisa ed entro oggi bisogna che concluda. E allora vengo da lei, signora, sono sul giovo.
Guardi, io non ho l'idea, non la capisco.
No, ascolti signora, io ho questa erezione improvvisa, capito? La mi è venuta in anticipo, io me l'aspettavo e mi hanno detto, vada alla Felicetta che lei te lo fa in fretta.
Ma che cosa le fa in fretta?
Signora, se ho l'erezione, e che la pensa che sia?
Scusi, scandisca bene, non ho capito.
Ah, e c'ho un'erezione, ha capito?
Ma vai a fare un culo!
Appunto, è quello che volevo!
Ma signora, vai ad ammazzarti!
Ma no, signora, io non posso, la faccio una volta all'anno.
Ma vai a fare un culo, esaurito!
Signora, così generosa che mi dà anche il lato B. Sono contento e so anche non giungerò. Data via? L'ha data via? No, lei è andata. Ah, l'ha data via. Ma generosa la signora. Mi dava anche. Ma che carina. Io la richiamerei, dai, richiamo Felicetta. Perché almeno so che è in casa. Almeno so sicuro che magari c'è. Magari non risponderà. Però io la richiamo. Via. Dai. Felicetta, fate cose in fretta. Via, vediamo un po', eh. Vediamo.
Pronto?
Sono nonno Giugiolo, Felicetta!
Sì, dica!
È sempre Felicetta?
Ma non devo fare oggi!
Io ho queste rezioni. Lei non mi sembra quella di prima, che è un'altra?
Sì.
Allora, guardi, siccome quando la mi viene una volta all'anno la persistente, e me le fa tutte e due, vengo alle 5:30, no, prima, vengo prima, se no non ce la fo. Sono non giugiolo. Signora?
E dica.
Allora, ha capito quello che gli ho detto? Mi è venuta questa erezione improvvisa. E mi hanno detto, vai dalla Felicetta, e io e ci vengo.
E quando?
Me lo chiede con ansia, vero? Perché lei non aspetta altro.
È ansiosa.
Se vuole vengo anche fra un mezz'ora.
Troppo tardi.
Come troppo tardi?
Ma va a chiedere, va.
Ha bisogno subito, signora. Io vengo anche fra 10 minuti, signora. Ma se lei non viene, vengo e basta, capito? Se non mi fa venire lei. Cioè, ho bisogno di arrivare. Insomma, l'ha capito, signora?
Lo so dove abito.
Lo so dove abita, guardi. Io ho l'indirizzo, mi hanno dato l'indirizzo. Qui vedo, allora, Felicetta, in via Santa Marta? Arrivo, Felicetta,
Non a dirmelo, entro quanto viene?
Come?
Entro quanto tempo?
Dunque, io vengo lì fra 10 minuti, poi dopo, quanto ci metto, dopo a venire è un rosso.
C'è la guardia del corpo.
C'è la guardia del corpo?
Sì, fra 10 minuti troverò la mia guardia del corpo al portone.
L'importante è che ci sia il corpo, signora.
L'importante è che ci sia la guardia.
E poi le faccio anche una bella serenata al suo corpo. Questo lì, non del corpo sciorto, lo può cantare solo chi tomba di morto. Signora! Pensate. Oh, non è più di moda dire c'ho il telefono sotto controllo. Ora è di moda dire c'ho la guardia del corpo. giusto, avendo la guardia del corpo, la Felicetta, o chi per lei, non so se questa fosse sempre la Felicetta di prima. Io la richiamo perché il fatto della guardia del corpo mi è piaciuto, è una bella fantasia, ecco. Invece di dire le solite cose che dicono tutti, c'ho io la guardia del corpo. Richiamata.
Pronto!
Pronto, sono sempre nonno Giugiolo!
Sì? Sì, passa mio marito, passa, mi coglionazzo, chiunque sei.
Tuo marito è qui, ma non può venire al telefono.
Passamelo.
Non posso, è con la Luana.
Aspetti che ne passo a una persona, guardi.
Sì,
aspetta.
La guardia del corpo, ma tanto io sono nonno Giugiolo.
Pronto.
Pronto?
Chi è?
Sono nonno Giugiolo. Tutto qui, è finito. Vabbè, tanto guarda, erano perfetti con il finir del tempo che avevamo a disposizione. Quindi, cari amici e cari amiche, nonno Giugiolo vi saluta e va a cercare qualche buco dove infilare la propria erezione profusa. Pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
It greeted you at birth. It was there for your first step. Your first mistake. Your first kiss. It's with you when you win. When you lose. When you pick yourself up again. In every moment, you can feel it. Life. Human right number 3, the right to life. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org.
Ricette semplici o elaborate per le occasioni importanti o per tutti i giorni, sempre in tempo per preparare qualcosa di diverso per il pranzo o per la cena. Le ricette di Guerrino, ogni giorno alle 11 alle 16:15 su Toscana.
Eccomi qua. Oh, dunque, perché sono qui? Perché sono qui? Ma perché devo scrivere qualcosa sulla lavagna, per poi assegnare il rituale pannolone, eh? Ma sì, e questa volta... si assegna non a una persona, ma a una produzione, a un... vabbè, non la devo dire subito perché tanto poi capirete. Il Grande Fratello. Assegno un pannolone al Grande Fratello per la frase che sto per scrivere su questa lavagna. Perché sapete, nel Grande Fratello i partecipanti sono assolutamente proprio al di fuori del mondo del sapere, insomma sono ignoranti, un'ignoranza abissale, ma non è da meno a volte il Grande Fratello stesso, inteso come la produzione. Quindi, allora, cancelliamo questa gaffa di Massimo Giletti e vediamo cosa si può scrivere qua di questa frase del Grande Fratello. Dunque, una concorrente è stata squalificata, noi sappiamo, no? Quella che non è pazza per niente, ma completamente grulla. La busta con cui si annunciava la squalifica di questa concorrente, una volta aperta, rivelava la seguente frase. Il grande fratello bello a fermo, deciso che Federica Ica è squalificata di fica, ecco. Allora, il Grande Fratello ha deciso che Federica è squalificata. Ma questa frase vi torna? Questo verbo, questo è, a me non torna affatto, perché è che Federica è, che è, come quelli dicono, io credo che è. Quindi al posto di quell'è andava un sia, ha deciso che sia squalificata. Ma hanno svicolato anche loro sul congiuntivo. Il Grande Fratello non conosce i congiuntivi, è ignorante come i partecipanti della sua trasmissione. Quindi poteva essere questa frase giusta se fosse stata così. Il Grande Fratello ha deciso, due punti, Federica è squalificata. Allora niente da dire. Ma dal momento che fai la frase tutta filata, il Grande Fratello ha deciso che Federica è squalificata, devi dire sia. Ecco, sia. E così sia. Bene, allora, Grande Fratello ignorante si merita un pannolone incombente, diciamo, grande. La scrivo qua, sul momento, sì, fratiello, de, Grande Fratello, che fa rima con Grande Budiello, eccolo qua. E Grande Fratello si è meritato un pannolone, ed è la prima volta, mi sembra, che una trasmissione televisiva, non una persona fisica, se lo meriti. Bene, che vogliono fare tanto i bravi, e poi i meno bravi sono proprio loro. Oh via! Ah, guarda, voglio fare il puzzo di stampa. Però guarda, oggi mi va di farlo in poltrona. Ah, che bello! Dopo aver visto tutti quei fumetti, quegli originali, che hanno anche questo odore di bello, di antico, di vecchio, di nobile. Sì. Beh, prendiamo questo giornale. Il giornale che tutti i giorni, si chiama giornale, tutti i giorni. Ma vediamo, intanto prendiamolo così per benino, no? E poi distruggiamolo, perché tanto è troppo nuovo, devi essere distrutto proprio... Ecco fatto. Guarda, quando una cosa passa da qui, come la distruggo io? Allora, non perdono o non perdono? Non perdono o non perdono? Non perdono, fra virgolette. Il padre, si parla di Eluana. Eluana non voleva che qualcuno le mettesse le mani addosso. Lo hanno fatto per 17 anni. Io non lo so, sinceramente. Ora non va bene nemmeno che l'abbiano curata, che l'abbiano tenuta lì, che l'abbiano tenuta in vita, non lo so, questo padre mi stupisce molto, cioè non sono mai stato completamente d'accordo con lui, con tutta la pena che può farmi un padre, c'è qualcosa che non mi torna, ecco, effettivamente. L'autopsia dice fine compatibile col protocollo, provocata da blocco renale per disidratazione seguito da infarto. Quindi disidratazione, cioè questa non aveva più liquidi, per forza le hanno levate, come qualsiasi essere umano, prova te a non bere. Io, parliamoci chiaro, io non sono contro questa fine, però prima ero più dalla parte, diciamo, di chi voleva che Luana morisse. Ultimamente un po' cambiato idea, un po' forse cominciato a dispiacermi la cosa, e alla fine mi è dispiaciuta molto. Ecco, quindi, perché è un simbolo questa persona. Quindi qualcuno dice è morta di sentenza, lo dice Alfano. Il fatto è che Alfano è il guardasigilli, cioè il ministro della magistratura, dei magistrati. Però dà contro ai magistrati. Fini difende Napolitano, Fini è stupefacente certe volte, no? Sì, perché non si capisce mai da che parte stia, e dice le cose spesso in contrapposizione, però quando dice delle cose di sinistra, tutti quelli di sinistra dicono bravo Fini, guarda un po'. Ma quando diceva che non avrebbe mai voluto un insegnante gay per suo figlio, per dire, no? Ecco. No, lui è fascista. Come mai? Vabbè, c'è qualcosa che non mi quadra nemmeno lì, no? Qui c'è pura, secondo me, voglia di istituzioni. Anche lui tende al Quirinale. De dimissione di Mentana, Bufera, a Mediaset. Insomma, Eluana, ce l'hai fatta in qualche modo? Insomma, hai messo un po' di pepe in questa povera vita, diciamo, politica italiana, povera proprio non per i soldi. Oh, dunque, no, rapidamente perché siamo proprio alla fine, ma guarda, ma come passi il tempo, Nini? Allora, ciao, sono Luca da Capannoli, ti seguo da un po', sei simpatico e mi facevi ridere alla radio. Cioè, ma scusa, volevo dire, ma guarda che anche ora faccio, ma a volte con le persone sei stronzo, fai tanto sondazzo. Ecco, io quando mi dicono così smetterei di farlo, ti dico la verità. Ragazzi, io non sono solo quello del sondazzo, ma perché non lo volete capire? Io parlo di un sacco di cose, ecco, anche importanti, anche serie, mi incazzano le persone, ma anche per voi. No, fai tanto sondazzo. La gente è così, che ci posso fare? Oh mamma, è Luca Comics, grande G, io questo omino qua ce lo vedo sempre a Luca. Sì, una volta parli di cosplay, sai cosa sono, vero? Cosplay, io sono uno di loro, un saluto Bowser, cosplay. Oggi, ma i tuoi capelli sono sempre ritti, una donna che ti guarda, non sono ritti. Insomma, io ho altre cose, insomma, anche diritto. Insomma, no, non giungiolo. è proprio questa la grandezza del G. Come ieri mi hai, fra virgolette, umiliato dandomi dell'ottuso, oggi mi hai esaltato col Bartolomei. Allora, Oreste Guastafeste mi ricorda Battista il masochista. Dunque, basta, non c'è più tempo, vedo che è già finito, figurati. Cioè, è già finito il tempo. Lo so, ragazzi, fai tanto sondazzo, sì! Eccolo qua! È un bellissimo no la risposta alle vostre angosciose domande, forse anche all'ultima domanda espressa. Ciao a tutti, ci vediamo, ci sentiamo domani. Vi dirò chi è quella persona che ho invitato, quel candidato e che non è venuto. Ciao, a domani, ragazzi. Ciao.
Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì, così, 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 ciao G, come va?